città dentro un bar. Ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada. Chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, vada loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll.
Se vi conviene,
io più di tanto non posso fare.
Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale,
hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche allora devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Le 8 e 42 minuti, sono professor Di Stefano, sono
Sono solo canzonette.
Sono solo canzonette. Buongiorno professore e complimenti. Non mi aspettavo che avrebbe scelto Bennato stamattina, un classicissimo come Sono solo canzonette, ma d'altra parte è un pezzo che in qualche modo la racconta, la rappresenta. Non potrò mai diventare direttore generale delle Poste, delle Ferrovie. Non potrò mai far carriera nel Giornale della Sera, anche perché finirà in galera. Si riconosce in questo ritratto?
Sì, mi riconosco.
Sì, ma infatti guardi, quando ho visto che aveva scelto questo pezzo, l'ho interpretato un po' come una sorta di autobiografia in pillole. Eccoci qua, buongiorno a lei, buongiorno ancora una volta agli ascoltatori. Permettetemi un ringraziamento al professore non solo per essere qui, ma anche per la sua straordinaria ospitalità. Sono reduce da un invito a cena del professor Di Stefano, che ha imbandito una tavola di assoluto prestigio. Vuole ricordare lei il menù? O lo devo fare? Secondo me lei è meglio di me.
No, ma non mi sembra importante, dai. Una banale cena.
Bravo, una banale cena. Diciamo che, come dire, citiamo solamente il piatto più importante, un prestigioso San Pietro pescato dal professor Di Stefano nelle acque in cui nuotano i San Pietri, non in quelle dell'Ambro, dove a volte pescano dei San Pietri che vengono presentati sui banchi del pesce milanese, ma detto questo, dobbiamo cominciare. E mi permette un appunto, professore? Posso? Ne ho facoltà?
Come no, assolutamente.
Mi attendevo da lei maggiore sinergia aziendale. Mi spiego. Questa sera cominciamo anche la nostra avventura nel seguire i campionati europei di calcio e quindi ho detto: o mette l'argomento, perché tanto non gli è mai fregato niente degli europei di calcio, oppure lo accompagna con una qualcosa di positivo. Invece leggo la sua scaletta e comincia con: iniziano gli europei, ma quali sono le squadre a rischio di fallimento? Professore, ha facoltà ovviamente di parlare, però sarebbe stato meglio, come dire, infilarla in fondo la notizia. Invece ci vogliamo aprire proprio.
Ma perché? Visto che tutti parlano di calcio, che ci sono tutti i principali quotidiani che sono sovracopertinati con le immagini della nazionale, mi sembrava corretto ricordare la situazione, diciamo, dello sport più amato dagli italiani dal punto di vista economico-finanziario.
E quindi come comincia il giorno delle locuste, nel giorno in cui comincia tutta colpa di Vaccareggi i campionati europei? Iniziano gli europei, ma quali squadre sono a rischio di fallimento? Tra poco un professor Di Stefano, in confronto al quale Crisanti è un ottimista, ce lo spiegherà, ma intanto sigla. E allora, eccoci qua, prof. Prima di spiegarci quali sono le squadre a rischio di fallimento, le do un'istruzione per l'uso.
Sì.
No, perché vedo che in testa le squadre a rischio di
fallimento. Non posso parlare dell'Inter, lo so già che mi vuoi.
No, ne ha assolutamente facoltà, ci mancherebbe. Anzi, la sprono. Però volevo dire che di là in redazione c'è Agostoni che sta ascoltando. Occhio a quello che dice, perché ha messo in testa l'Inter.
Ma l'Inter è stata, secondo me, da questo punto di vista, la punta dell'iceberg, forse quella che ha evidenziato maggiormente il problema, anche banalmente nel pagamento degli stipendi. Però mi sembrava rilevante sottolineare che insieme all'Inter anche Sampdoria, Genoa, Cagliari, Benevento e Crotone hanno chiesto aiuto alla FIGC per il nodo stipendi e secondo un'inchiesta che appunto è stata fatta da Repubblica, sarebbero proprio 6 le squadre italiane che potrebbero in teoria a rischio addirittura di partecipazione ai campionati per i problemi economico-finanziari.
Ora, addirittura?
Come al solito nessuno crede che ci si possa essere alle porte uno tsunami di questa natura. Su appunto il calcio già terremotato dalla vicenda della Superlega o comunque del club dei super ricchi o dei super indebitati a seconda di come si mette il riflettore, ma questo per dire qual è la gravità della situazione dal punto di vista dei conti economici. Ricordiamo che appunto durante la vicenda Superlega, insomma, era emerso con estrema chiarezza qual era la situazione, e anche il fatto che i principali club della Serie A assommavano debiti per oltre 1,5 miliardi di euro. La classifica è rimasta immutata: la Juventus ha 385 milioni di debiti lordi, la Roma, di cui parleremo fra poco, 300 milioni, l'Inter 244, e via così, appunto, per le principali squadre del campionato, del maggiore campionato italiano. Una situazione che è ancora peggiore ovviamente nelle cosiddette serie minori. Nella Serie B sarebbero 3 le società in forte difficoltà, in Serie C addirittura 15 i club in crisi. La San Benedettese, che è la squadra ovviamente di San Benedetto del Tronto, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli, ma adesso ci sarà un'asta dove si potrà rilevare il titolo sportivo nonché i debiti. E la situazione forse più prossima al rischio di fallimento è quella del Catania, dove servono 4 milioni di euro per evitare appunto il fallimento e quindi che la squadra non possa partecipare alla prossima stagione.
Le dico che sono colpito, perché sta parlando di calcio con la competenza di un Maurizio Pistocchi. Detto questo, se io avessi soldi la comprerei la San Benedettese, la teniamo lì 2 anni, sì. Ci divertiamo, poi la facciamo fallire e basta, siamo divertiti 2 anni. Ma vedo dalla scaletta che adesso fa leggiare addirittura ombre di clan di mafia, di 'ndrangheta. Non le bastavano i fallimenti?
Non sono io su questo. C'è stata un'inchiesta di Report di lunedì scorso, Splendore e miserie dei signori del calcio, che ha richiamato una inchiesta che è di soli 3 anni fa, per la precisione, della Procura di Bari, la Direzione Distrettuale Antimafia, il GICO, che è il dipartimento, il gruppo speciale anticriminalità organizzata della Guardia di Finanza, aveva nel novembre del 2018 arrestato 22 persone legate a alcuni clan baresi che erano connessi a una vera e propria alleanza, secondo gli inquirenti, tra mafia siciliana, 'ndrangheta, appunto.
Professore, mi scusi, mi permetto un disclaimer importante, visto che si sta parlando di ombre sul calcio. Quando lei dice i clan baresi, si intende clan appartenenti all'area di Bari, capoluogo delle Puglie, e non clan appartenenti alla gloriosa famiglia Baresi che ha dato i natali a Beppe, ma soprattutto a Franco Baresi.
Ah no, assolutamente.
Era importante.
Riferiamo alla localizzazione, diciamo, geografica, cioè sono gruppi della criminalità organizzata dell'area, appunto, del capoluogo pugliese. In particolare l'inchiesta riguardava l'acquisizione di una società che appunto aveva investito e che è ancora operativa nel campo delle scommesse e delle sale scommesse, Top Blast, una società albanese. Ecco, l'ipotesi e l'inchiesta molto dettagliata che poi è stata rilanciata da Report riguarda il direttore sportivo della Lazio, che appunto viene sostanzialmente, si ipotizza che si trovi in una situazione pienamente connessa con questa vicenda e con un'ipotesi di riciclaggio di denaro che appunto parte dall'Albania, arriva in Italia e poi diramazioni in tutta l'area balcanica, e l'incrocio qua è tra la direzione sportiva della Lazio e i famosi procuratori che già dai tempi, se non ricordo male, di Maradona erano stati quelli che avevano portato il Maradona al sospetto di frequentazione con i clan camorristici.
Senta, professor Di Stefano, parliamo un attimo di cose più serie. Tra le insidie per gli azzurri stasera, lei vede più Çalhanoğlu o Yılmaz?
Ah, non lo so.
Ne dica uno, c'è il 50%. Sì.
Yılmaz,
ah, oh, perfetto. Ma la ricostruzione tenebrosa del professor Di Stefano del mondo del pallone non si ferma qui, perché c'è anche tutta la questione dei diritti e soprattutto della proprietà di chi ha acquisito i diritti del calcio. Tra poco ci parlerà di Leonard Blavatnik, che non è una mezza punta dello Shakhtar Donetsk, bensì il nuovo proprietario di DAZN. Che cosa ci racconta?
Beh, notizia di ieri, diciamo, per stare proprio sulla cronaca, il fatto che DAZN ha rifiutato l'offerta anche abbastanza insomma rilevante di Sky per la condivisione delle partite di Serie A. Sky era arrivata a proporre sostanzialmente 500 milioni di euro alla piattaforma OTT per trasmettere 7 gare di campionato appunto su la propria piattaforma Sky. DAZN ha rifiutato l'offerta per questa condivisione appunto di queste 7 partite di calcio. Ricordiamo che DAZN ha sborsato ben 2,5 miliardi per avere in esclusiva appunto i diritti di tutte le partite di Serie A per le prossime 3 stagioni, e questo il diniego che è stato messo in campo da DAZN ovviamente riaccende i riflettori su come dicevamo sulla proprietà di DAZN, cioè su chi c'è dietro questa incredibile ascesa della piattaforma fuori tra l'altro da circuiti televisivi. E quindi su Leonard Blavatnik ne avevamo già parlato qualche mese fa. È il classico oligarca che è cresciuto sulle privatizzazioni, o meglio la svendita delle aziende ex statali dell'Unione Sovietica. Si è aggiudicato una fetta di torta dell'economia russa, in particolare mettendo le mani sulle fabbriche di alluminio, ma poi nel 2010, nel pieno della crisi finanziaria, aveva fatto un colpo magistrale, cioè era diventato il principale azionista della Lion del Basel, uno dei gruppi chimici più grandi a livello mondiale, che all'epoca era fortemente indebitata e che Blavatnik ha acquistato sostanzialmente più acquistando i debiti che pagando qualcosa, e da questo punto di vista un'operazione molto efficace, che gli ha permesso tra l'altro di incassare una rilevante plusvalenza, perché poi l'Ain del Basel è stata nuovamente venduta a un fondo e lui, Blavatnik, ha messo le mani sulla Warner Music nel 2011. E questa è un po' la struttura, diciamo, degli investimenti e delle proprietà che fanno capo a Blavatnik. Non ci sono ombre per ora sull'origine finanziaria, perché appunto sarebbe riconducibile soprattutto alla vicenda delle privatizzazioni ex Unione Sovietica, ma ovviamente stiamo parlando di una tale quantità di denaro in gioco che qualche ipotesi, qualche sospetto ovviamente lo crea sempre, come aveva evidenziato tra l'altro già da alcuni anni il gruppo d'azione finanziaria, con un rapportone sul riciclaggio attraverso il settore del calcio.
Mentre lei ci stava raccontando tutto questo, per completare il quadro informativo, io ero sulla homepage di calciomercato.com, che riporta in questo momento una notizia importante: il Barcellona avrebbe offerto Griezmann alla Juve, si attende la risposta di Cherubini e Agnelli, mentre si accende invece il duello tra Inter e Milan per Emerson Royal. Ma la notizia più importante arriva dal sito della Gazzetta, perché continua la vacanza di Icardi e Van Mandanara che stanno nuotando tra i delfini di Zanzibar. Professore, ha mai nuotato lei tra i delfini di Zanzibar? Magari quando era lì che pescava il San Pietro da offrirci a cena, come è accaduto ieri sera? Niente, non
mai capitato. No, mai frequentato, mai. E dubito che fra l'altro fosse possibile rintracciare del San Pietro, che mi sembra un pesce mediterraneo, quindi Zanzibar la vedo molto dura che ci siano esemplari di quel tipo, insomma.
Approfondiremo magari nella seconda parte della trasmissione, chiedo alla redazione di contattare se possibile Vandanara per poterci dare conferma della presenza di San Pietri nelle acque di Zanzibar, dove invece, come ci dice la Gazzetta, nuotano i delfini insieme a loro. Vado in pubblicità, professor Di Stefano, e poi attenzione perché lo lanciavo già alla Demone del Tardi, seconda parte scintillante, uno per le notizie incredibili che arrivano dal mondo dei noli, due perché oggi torna a trovarci il professor Alessandro Santoro. Pubblicità e poi ci sentiamo, a tra poco.
A tra poco.
We'll be right back.
Le 9, 5 minuti, rieccoci qua con la seconda parte del giorno delle locuste e con una scelta musicale oggi molto precisa, molto indirizzata da parte del professor Di Stefano, che ha proposto due artisti napoletani, Edoardo Bennato e ora Pino Daniele. Perché lo ha fatto, professore? Perché, visto che ha parlato di calcio finora, crede molto in Spalletti, nella consacrazione definitiva di Zielinski?
No, perché è una passione per Napoli.
Una passione per Napoli, una passione invece insospettata, insospettabile per il backstage delle vicende del pallone, pallone di cui ha parlato lungamente il professor Di Stefano nella prima parte di trasmissione, mentre invece il professor Alessandro Santoro, a cui torniamo a dare il benvenuto, so che non vuole parlare di basket.
Oh, buongiorno, ma possiamo parlare tranquillamente della trionfale stagione in Eurolega, di quello possiamo parlare quanto vuoi.
Ma come, due giorni dice non voglio parlare di basket e poi si dichiara disponibile?
Perché tu vuoi parlare del basketuccio italiano e quindi quello non mi interessa.
Assolutamente.
La dimensione europea.
Assolutamente no, il professor Santoro la porto su un altro campo prima di affrontare l'argomento per cui è stato oggi convocato. Dica lei, visto l'understatement del collega Di Stefano, due parole sulla magnificenza di quel San Pietro.
Ah, fantastico, però come tu ricorderai io non l'ho mangiato,
ma
quindi mi affido al parere.
Ah, non l'ha mangiato.
Il parere di mia moglie no. Era entusiasta, ah. E se lo dice mia moglie vuol dire che era buonissimo, come tutto il resto, come il contesto, come tutto ciò che viene offerto dal professor Di Stefano è sempre straordinario.
Sì, 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 devo dire che il parere della signora Santoro accredita ulteriormente le qualità organolettiche di quello splendido pesce che ha portato in tavola. Ma dicevamo, professor Di Stefano, il collega Santoro non è qui per parlare di questo, per quanto ormai gli argomenti legati al food attraversino un po' tutta quanta l'informazione, il mondo della comunicazione. Dobbiamo parlare invece di minimum corporate tax.
Sì, perché sì. Sabato appena è uscita la notizia io mi sono messo a stalkizzare il professor Santoro con il comunicato ufficiale del G7 finanziario, avendo avuto immediatamente l'impressione che, diciamo, lo storytelling su questo G7 fosse un po' fuorviante, per essere moderati, e quindi il testo già di quel comunicato ufficiale lasciava, come dire, molte perplessità e molti dubbi sulla reale svolta storica che abbiamo visto richiamare da tutti i quotidiani, non solo quelli italiani ma anche quelli internazionali. Quindi ho messo, come dire, sotto pressione il professor Santoro perché ci desse oggi la sua lettura di questo accordo, che è palesemente un accordo innanzitutto di natura solo politica, perché il G7 non ha nessun potere, diciamo, per intervenire poi nelle legislazioni nazionali dei paesi, certo, che fanno parte dell'organismo.
Per completezza di informazione diciamo a tutti gli ascoltatori che il professor Santoro ha finto per giorni l'accento svedese come Fantozzi prima della Coppa Cobram per sfuggire alla pressione, allo stalking del professor Di Stefano, ma alla fine si è tradito ed è caduto nella rete. Allora, fu vera svolta, professor Santoro?
Allora, sicuramente qualcosa di importante, anche perché dietro a un lavoro tecnico rilevante fatto negli ultimi anni dall'OCSE mancano dei pezzi fondamentali. Io appunto, siccome è da giorni che sono indotto a pensarci, farei una cosa che radiofonicamente non sono sicuro che funzioni benissimo, ma con il vostro aiuto, cioè proverei a fare un esempio numerico per radio,
sì.
Vediamo se riusciamo a farlo. Ok, allora la proposta contiene, come la strategia dell'OCSE, due parti, cosiddetti due pilastri, two pillars. La parte su cui sono stato sollecitato di più è la prima, quella appunto della cosiddetta aliquota minima effettiva. Allora proviamo a far capire perché l'importanza sta molto nell'aggettivo effettiva, oltre che minima, tutte e due, ma effettiva è un po' la chiave. Allora immaginiamo di essere una società italiana che sa di poter fare attraverso determinate operazioni profitti per 100 e va a cercarsi un paese nel mondo dove costituire una sussidiaria che faccia, una sussidiaria che è una società controllata, che faccia questo profitto di 100. Trova un paese che funziona così, teoricamente ha un'aliquota formale del 30%, ma concede un sacco di agevolazioni e deduzioni. Quindi dal profitto di 100 immaginiamo che questa società nel paese X riesca a dedurre tutta una serie di cose, a togliere dall'imponibile 90 e ad essere tassata su 10. Poi si applica l'aliquota formale del 30% e paga 3. Tutto a posto, in termini formali l'aliquota è stata pagata pari al 30%. Quant'è l'aliquota effettiva però? È solo il 3%, perché va rapportata all'utile fatto. Questa è un'operazione attraente per una società italiana, europea e americana, perché il 3% è sicuramente molto di meno di quanto avrebbe dovuto pagare in qualsiasi altro paese europeo. E qui interviene la filosofia dell'accordo, cioè cosa dovrebbe succedere? Se il paese X, dove è la sussidiaria, aderisce direttamente all'accordo, allora sostanzialmente dovrebbe fare in modo da far pagare a questa società almeno il 15%, quindi 15 in questo caso. A questo punto quale sarebbe il vantaggio per l'Italia? I 12 in più non se li prende l'Italia, il fisco italiano, se li prende il fisco del paese X, potrebbe essere per esempio l'Irlanda o l'Olanda o tanti altri casi. Il vantaggio per il fisco italiano è che a questo punto magari l'operazione la società italiana non la fa neanche, perché 15 comunque comincia a essere, non è tanto, probabilmente ancora meno di quanto pagherebbe in Italia, però comincia a essere un'aliquota significativa. E questa è l'ipotesi più semplice, quella in cui noi immaginiamo che questo meccanismo venga adottato da tutti i paesi. Però al momento non è così, al momento c'è questa proposta del G7, ci sono molte trattative in sede OCSE, ci sono paesi che aderiranno e paesi che non aderiranno, ma non sarà mai una cosa mondiale. Allora scatta la seconda possibilità. La seconda possibilità è che l'Italia sia l'Italia sostanzialmente a dire: siccome quella è una società che in realtà è controllata da una società italiana, sono io a prendermi queste 12, si chiama tecnicamente tassazione per trasparenza, ed è esattamente il progetto che ha messo in campo l'amministrazione americana. L'amministrazione americana però ha elaborato tutta una serie di strumenti giuridici per ottenere questo risultato, che non è banale come si può intuire, mentre invece questi strumenti ad oggi non esistono nella legislazione europea. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, è interessante, ma mancano tantissimi pezzi che dovranno essere completati sia in termini di consenso di altri paesi, sia in termini di definizione dei meccanismi per rendere questa cosa effettivamente operativa e perché non rimanga solo sulla carta. Spero che si sia capito l'esempio.
Io ho capito due cose. La prima, ci sono due pilastri. Ed è la prima.
Abbiamo parlato solo del primo.
La seconda è che è un'operazione attraente, e quindi le chiederei, qualora ce l'abbia, se mi gira il numero del commercialista di Amazon, che può sempre venire utile in queste circostanze. No, è stato chiarissimo, professor Santoro, come sempre, del resto.
Ma, un'ultima domanda per il professor Santoro.
E facciamola.
Mi sembra evidente che rimane, come dire, molto una nebulosa, molto ancora da definire, l'aspetto della validità di eventuali accordi transnazionali su un tema così delicato come il fisco, cioè alla fine, senza la ratifica nelle legislazioni nazionali, queste ipotesi di accordo non valgono praticamente nulla, rimangono dei pezzi di buona intenzione messi sulla carta.
Diciamo sì e no, sì, formalmente è sicuramente così, e chiaramente la cosa migliore sarebbe avere l'accordo di tutti e cosa sono 139, mi sembra, i paesi dell'OCSE, a cui non esatto. Si arriverà presumibilmente. Diciamo che ci sono dei passaggi. Uno è sicuramente il passaggio dei G20, dove questa cosa dovrebbe passare, e l'altro
tra l'altro.
Esatto, e l'altro è il passaggio interno all'Unione, perché come sappiamo c'è un fenomeno di concorrenza fiscale interno al nostro paese. Ho citato prima l'Irlanda, lo conoscono tutti, ma Lussemburgo, l'Olanda, ci sono tanti paesi che sono specializzati in forme di concorrenza nei confronti degli altri, e lì francamente la situazione non è chiarissima. Una delle ragioni per cui è stata scelta un'aliquota minima criticata da molti, troppo bassa, il 15%, è proprio perché se si fosse partiti da un livello più elevato, i piccoli, chiamiamoli così, paesi europei non si sarebbero neanche seduti al tavolo. Adesso vedremo se si siederanno al tavolo. Certamente tutto questo risente fortemente della spinta statunitense, e questo è coerente col disegno di Biden. Vediamo se gli europei riescono a costruire un disegno coerente e forte come quello americano.
Professor Santoro, gliela do io la risposta: se ci sarà un San Pietro come quello del professor Di Stefano a quel tavolo, si siederanno tutti i paesi europei, e senza alcuna reticenza. L'importante è accompagnarle in modo corretto le proposte, e poi alla fine i risultati si portano a casa. Professor Santoro, immagino che non avremo altre occasioni di sentirla da qui alla fine della stagione, giusto? Me ne dà conferma?
Io dipendo e obbedisco al professor Di Stefano.
Questo l'ho capito, quindi... ma ho capito che aveva anche altri impegni, anche più piacevoli.
Potremmo parlare di un sacco di cose, credo, da settembre in poi, insomma, da quando riprenderà la trasmissione.
Adesso non esageriamo, da settembre, quando ricomincerà la trasmissione, valuteremo piano, prima l'estate.
Sì, valuteremo, però voglio solo dire che ovviamente in pentola sul fronte fiscale bollono tante cose, tra cui la riforma del fisco deve essere presentata entro il 31 luglio, secondo quanto dice il PNRR.
E allora magari ci ritorneremo se il professor Stefano decide di romperle le scatole anche mentre è in vacanza, ma questa è una decisione che competerà a lui. Intanto grazie per essere stato anche oggi con noi, buona giornata e tanti abbracci, professor Santoro, arrivederci.
Buona giornata a voi, grazie.
Professor Di Stefano, invece, le segnalo che abbiamo solamente 7 minuti, quindi poca roba, e abbiamo ancora il delirio dei noli.
Allora saltiamo, diciamo, il tema inflazione, che mi sembra tra l'altro comunque abbastanza noto. C'è stato il boom cinese, più 9% su base annua, poi ieri è arrivato il dato degli Stati Uniti, anche quello il più alto da 10 anni a questa parte, ma il tutto è stato un po' spento ieri dalla Lagarde, che ha detto non vediamo nessun rischio, anzi siamo ancora lontani dal nostro target della crescita dei prezzi a più 2%. E guardiamo invece alla questione noli, perché ieri è scattato l'allarme, l'hai visto anche tu, su una situazione, diciamo una crisi in particolare alla mega piattaforma portuale di Shenzhen, perché a causa di una improvvisa ondata di casi di Covid tra i lavoratori c'è sostanzialmente il blocco nella movimentazione dei container, e l'allarme che arriva dalla Cina dice potrebbe essere addirittura peggiore della vicenda di Suez, della nave incagliata nella sabbia nell'attraversamento del canale di Suez.
C'è già finita la cosa di Noli? Mi ha fatto
molto. No. Avevo i dati, ma aspettavo che tu mi imbeccassi su.
No.
Su questi.
No,
su questi
pensavo che fosse autonomo sui Noli e che ci fosse un crescendo rossiniano che ci portava fino all'acme della puntata. No, vada avanti sui Noli. C'è gente che ha rinunciato ad andare a lavorare oggi per sentire le novità del mondo dei Noli e col commercio mondiale paralizzato.
Dubito che questo sia vero, però effettivamente questo nodo appunto della movimentazione del trasporto merci e del fatto che la fabbrica mondo si muove appunto su questa nuova unità di misura che molti non conoscevano, cioè i TEU, che è l'unità di misura dei container, e questa è la dimostrazione appunto di uno spostamento strutturale. Basti dire che Maersk, che è la più grande linea di container al mondo, ha detto che nel terminal appunto di Shenzhen l'attività produttiva, cioè la movimentazione dei container, è pari a solo il 30% della capacità e quindi sta dirottando alcune delle navi verso altri terminal. Maersk, che è uno appunto degli attori principali insieme a MSC, CMA, GGM e Cosco nella movimentazione della capacità a livello mondiale. Pensate che in questo momento sono solo 10 vettori marittimi che gestiscono l'85% della capacità di trasporto e i 4 gruppi che citavo prima da soli fanno il 58%. E in settimana, sull'onda diciamo del tema decarbonizzazione, delle sconfitte della Shell e di Exxon, Maersk stessa ha dichiarato di essere favorevole a una tassa di ben $150 a tonnellata sul carburante per il trasporto marittimo. Questa tassa farebbe ovviamente impennare i costi dei trasporti e quindi non farebbe rientrare sostanzialmente la bolla che c'è in questo momento sui prezzi dei noli. Maersk non solamente contribuirebbe appunto a ridurre il valore delle emissioni, ma è evidente che questa mossa metterebbe fuori mercato tutti gli operatori minori in un segmento con una fortissima concentrazione che sembra essere sempre più simile al segmento delle piattaforme dell'e-commerce. Sembra che vadano di pari passo la concentrazione delle piattaforme dell'e-commerce dal punto di vista del commercio e questi 4 grandi gruppi nella movimentazione delle merci attraverso la navigazione marittima.
9:22 minuti, devo chiedere scusa a lei e anche agli ascoltatori perché ero talmente preso dall'attesa del racconto che mi sono dimenticato che l'altra volta avevamo fatto la sigla quando si apre l'oscuro mondo dei noli, se la ricorda? Oscuro mondo dei noli?
Ah sì sì, è vero.
Ce la siamo dimenticata. Vabbè, niente, è andata così. Facciamo la sigla di chiusura, l'abbiamo già fatta. E visto che mancano 2:50, stavolta la sigla c'è. Rubrica Veneto. Vada e vada sintetico, necessariamente sintetico, perché sono 2 minuti o poco più.
Sinteticissimo, i riflettori sono stati puntati per molto tempo sul processo a Emilia, ma c'è un altro processo che sta andando a conclusione e proprio la procuratrice antimafia di Venezia Paola Tonini ha chiesto in tribunale le condanne per 8 imprenditori veneti e calabresi imputati di associazione di delinquere, estorsione e violenza. Le richieste di condanna sono molto pesanti perché complessivamente per soli 8 imputati sono stati chiesti 65 anni di carcere. L'elemento diciamo della diversità rispetto all'inchiesta Emilia è che invece di essere alla sbarra esponenti dell''ndrangheta ci sono appunto anche degli imprenditori veneti che avevano stretto un patto di ferro proprio con i clan e quindi minacciavano altri imprenditori perché sottostassero affinché appunto si prestassero a fare da operatori per i clan in tutta l'area del Padovano, del Rodigino e dell'area veneziana.
Per servire tutti quanti i clienti che va se ormai tanti anni.
Se ormai tanti anni, professor Di Stefano, che ci ritroviamo qui e lei il venerdì mattina con il giorno delle locuste, ci prepariamo a salutare gli ascoltatori anche prima che sorga il fine settimana, ma intanto mi consenta di ricordare a tutti quanti che ci sentiamo, se volete, questa sera a partire dalle 20:30 in punto con Tutta colpa di Valcareggi, le cronache più o meno marziane di questi campionati europei di calcio, in studio con me Luca Gattuso, Alessandro Diegoli, 20:30 in punto, ci sentiamo lì, c'è anche l'euroscopo per vincere i biglietti della sottoscrizione a premi. Professore, intanto grazie per essere stato con noi, buon weekend, ci sentiamo venerdì prossimo.
Grazie agli ascoltatori, buon weekend e a venerdì prossimo.
Arrivederci. Spendi
pianto, sapevo che tanto se torna al salon. Spendi senza rimpianto, sapevo che tanto se torna al salon.